Questa sera porremo una questione notevole. La volta scorsa abbiamo accennato alcune cose, ma ci manca un elemento. Un elemento che ho trovato in Paolo di Tarso, che appunto passa come colui che ha inventato il cristianesimo, in parte era sicuramente, nel senso che non da solo, perché senza Platone prima e il neoplatonismo dopo sarebbe stato complicato. Ma Paolo ha fatto una operazione, poi dovremo leggerla perché è importante, un'operazione straordinaria. Quando è stato inventato Dio, Cesare? Sesto secolo avanti Cristo. Sesto secolo, tralasciando momenti sporadici in cui è comparso il monoteismo, no? Intendo Dio nel senso del monodio, Dio del monoteismo, perché gli dèi, quelli sono sempre esistiti, gli umani hanno sempre costruito fantasticherie.
Anche perché poi bisogna vedere quanto lo zoroastrismo in effetti possa monoteismo.
Anche quello, certo. Poi si parla anche del monoteismo di, come no, ma non è totalmente un monoteismo, lui aveva solo preso il sole e detto che il sole era il più importante di tutto,
lo dico mancano, no?
Sì. Non è propriamente un monoteismo, il monoteismo incomincia nel VI secolo con gli ebrei, VI secolo, secolo di Parmenide. Si è detto cose più interessanti, hanno avuto meno successo, ma sicuramente più interessanti. Ora,
no, il mio
telefono. Ora la cosa interessante, dicevo, dell'operazione di Paolo è che lui ha preso il Dio furibondo degli ebrei e lo ha trasformato nel Dio dell'amore, della carità, della compassione e del perdono. Operazione strategica.
Che, insomma, di strategie da quelle parti parliamo anche adesso. Quello che sta succedendo.
Sì, con qualche differenza. Ma questo ha fatto sì che Paolo abbia sì inventato il cristianesimo, ma lo ha inventato inventando l'anima bella. Anima bella, vabbè, è un termine coniato da Hegel, noi lo utilizziamo, poi mano a mano preciseremo, ma l'anima bella, la prima anima bella è Gesù Cristo, no? L'anima bella compie una operazione importante attraverso l'amore. L'amore ingloba tutto. L'amore unifica, elimina i contrari. Il che significa che tutto quanto può essere e deve essere reinserito all'interno di questo amore. In fondo Hegel fa esattamente questo. Ora, questa operazione è passata assolutamente inosservata. Uno se ne è accorto, uno solo, Nietzsche. il quale si è accorto dell'inganno, e cioè dell'enorme contributo di questa cosa alla volontà di potenza, che ha ottenuto attraverso Paolo, quindi attraverso l'anima bella, l'istituzione dell'anima bella, Gesù Cristo, ha ottenuto il massimo del suo potere, perché il mio potere non è soltanto quello di farti credere di essere l'eletto di re, ma il potere di
come Matrix si ricorda il film che lui è l'eletto, no?
Ah sì sì, così.
Vabbè,
ma sono cose che sì sì, dà il potere alle persone di avere come riferimento un Dio assoluto, quindi un bene assoluto, che quindi dice: io lo conosco e questo mi autorizza a giudicare tutti. E ci sono, Paolo, io adesso ho soltanto letto la lettera ai Romani e la prima ai Corinti, ma ci sono in Paolo delle affermazioni straordinarie dove dice esattamente questo. Cioè, da questo momento tu potrai giudicare tutti, perché tu conosci il bene, ma questo bene deve essere assoluto, e questo bene assoluto non è altro che il Dio assoluto. Questo viene da Platone, dritto dritto. Quindi soltanto con l'unico bene, cioè l'unico Dio, è possibile giudicare tutti da quella posizione assolutamente privilegiata di colui che sa, no? Appunto l'anima bella. In questo modo Paolo ha effettivamente inventato il cristianesimo, dando ai cristiani questo straordinario, nuovo e immenso potere, conoscere il bene assoluto e quindi da quella posizione poter giudicare tutti. Ora, chi rinuncia all'autorità di poter giudicare tutti in verità?
Pochi.
Già. Sì, quindi dicevo, leggeremo la lettera di Paolo, perché qui, e questo era il tassello che ci mancava, qui si vede come sia stato costruito il cristianesimo a partire dalla volontà di potenza, cioè a partire dall'offrire, per così dire, alle persone l'occasione per poter esercitare la loro volontà di potenza in verità, perché tutti l'hanno sempre esercitata naturalmente, però in questo caso con Paolo si esercita la volontà di potenza, ma a partire da una verità unica che io conosco. Perché sì, Dio è stato inventato dagli ebrei, sì, va bene, però questo Dio furibondo, no? Degli ebrei, tremendissimo, non riusciva a persuadere tutti. Oltre al fatto, poi, come dicevamo, che gli ebrei, essendo loro gli eletti, non gradivano che altri potessero usufruire di questa elezione. Mentre con il cristianesimo il discorso cambia completamente, ed è questo che poi ha consentito l'evangelizzazione, cioè la diffusione planetaria del cristianesimo. Esiste un bene unico, che è Dio unico. E siccome è il Dio dell'amore, vuole che tutti partecipino, che tutti vengano salvati. Ecco quindi la necessità di portare Paolo, no? Di portare il verbo, no? Tra le genti.
Una cosa tra l'altro è molto interessante, perché ricordo Luricit, da noi citato Dario Fabbri, che spiega come, proprio dico, ma secondo me è una teoria molto cattiva, di come il cristianesimo sia stato usato poi dalla classe dirigente romana, da Costantino in avanti, per dare una nuova missione imperiale allo Stato.
Mm-hmm.
Una nuova missione universale, perché oramai i popoli all'interno dell'impero erano talmente eterogenei che il ceppo romano e quello greco non erano più sufficienti per garantire una sorta di universalità, e quindi si passò al cristianesimo, cosa che con l'ebraismo non sarebbe stata possibile.
Sì, sì, questo è plausibile, certo. Questo è l'utilizzo, no, che poi viene fatto nel cristianesimo, una volta che ha attecchito, chiaramente. Qui stiamo ponendo la questione su come ha fatto Paolo a fare in modo che attecchisse, perché non era così scontato. Ha incontrato un certo numero di problemi, è stato anche decapitato, perché alla fine San Paolo ha decollato
fuori le mura.
Sì,
anche tutt'oggi è ancora una delle quattro basiliche più importanti del cattolicesimo.
La
basilica Vaticana.
E l'operazione è stata proprio questo passaggio dal Dio terribile degli ebrei al Dio dell'amore. E l'amore unifica, l'amore e lo dice anche poi Agostino, qua non fa altro che ripeterlo, no? La necessità di unificare sempre, e lo dice anche lui, è l'amore che unifica. E quindi il Dio dell'amore è il Dio che unifica tutti sotto la sua ala protettiva, cioè dà a tutti l'opportunità di essere i prediletti del Signore, non più come nel caso dell'ebraismo solo quel popolo lì, ma tutto il mondo. Semplicemente fornendo a ciascuno dei discepoli questa opportunità di avere, come dire, in un certo qual modo l'autorizzazione divina a giudicare tutti. È bastato questo fatto? Difficile a dirsi, però sicuramente ha avuto una portata notevole nel persuadere le persone. Come dire, attraverso Dio tu diventi la persona più potente, perché sei sorretto dal bene, unico bene. È questo che dà la forza al credente, di essere il portatore, il detentore dell'unico bene, dell'unico Dio, stessa cosa. Cosa che viene da Platone, naturalmente, è responsabile di tutto e sempre lui. di sicuro non Aristotele. Questo per anticipare un pochino un lavoro che faremo appena terminato Bayer-Walter. Magari riusciamo a terminare anche stasera, visto mai. Anche perché le cose che dice qua non sono del tutto strane alla questione. Infatti lui dice cosa dice? L'arte, ho detto, qui è ancora sulla questione della parola, no, se vi ricordate, dice la parola espressa non è un realismo fotografico né critico, l'opera d'arte è piuttosto, nonostante o attraverso il suo carattere di finzione o di illusione, sempre trasformazione della realtà. Quindi costituisce una nuova realtà che rende possibile l'avvio della riflessione concettuale che supera persino il processo conoscitivo della realtà da cui deriva. Questo sarebbe impensabile se l'opera d'arte fosse una mera duplicante, Platone, no? Immagine della realtà e non pre-manifestazione trascendente in sé medesima. Una pre-manifestazione. Questa è la questione che utilizza adesso Agostino per parlare del linguaggio. Perché in fondo Agostino, anche lui, riprende la stessa questione di Paolo. È necessario che la parola in qualche modo non possa essere messa in discussione. Ora, le parole chiaramente si muovono continuamente, dicono una cosa, poi dicono un'altra. Quindi come facciamo a stabilire la parola autentica? Perché ci sono due parole. Porfirio Docet. Una è la parola interiore, l'altra è la parola espressa. Significante, significato. Gesù Signore non si è mosso da qui, ha continuato sulla stessa linea, d'altra parte.
Dove doveva andare?
Ecco qui, dunque, l'ultimo capitolo è la metafisica del linguaggio di Agostino. E dice Bayer-Valtes, chi si accosta anche solo a poche pagine delle Confessiones di Agostino, sente un discorso che apertamente sa perché si esprime in quel determinato modo. Agostino era un retore, diamo sempre conto. Non è routine retorica, la quale non potrebbe che risultare di disturbo per il proprio svolgimento interno, ma piuttosto è il concetto stesso che domina il linguaggio, così come per pochi vale per Agostino il detto di Quintiliano sull'arte del linguaggio, per cui essa deriva dalla fonte interna della sapienza. Ci sarebbe da dietro. I suoi dialoghi a volte manifestano ancora scorrevolezza platonica e lasciano brillare quell'ironia che nel corso del pensiero non si lascia affatto inchiodare ai canoni dell'ortodossia. I suoi successivi trattati più consistenti per forma e indirizzo, come il De Trinitate e la Civitas Dei, chiariscono in modo particolare lo sfondo su cui si è formato qualcosa di linguisticamente diverso e giustamente più ricco, vale a dire l'acuta articolazione concettuale di un pensiero in cui l'elemento platonico accoglie continuamente precisi fondamenti in modo aristotelico. le sue omelie sono comprensibili esercizi spirituali dell'ideale al fine di essere in azione contemplativus, contemplativo in atto. Pertanto egli guarda il popolo sulla bocca, ma al contempo pretende anche, con la purezza e con la severità della struttura linguistica, prima di ogni contenuto, la sospensione dei luoghi comuni, e questo in modo genuino, non adattato cristianamente, e quindi non segue la perfida massima per cui possa valere come comprensibile e quindi accoglibile ciò che non occorre anzitutto comprendere. E ancora dice: la metafora di Agostino è tale da stabilire il significato non in modo assolutamente rigido, ma in modo che possa oscillare in un ampio campo di significati. Essa può apparire inadeguata solo per un pensiero che stabilisce l'esattezza matematica o fisica come unico ideale di ogni esternazione linguistica e che quindi discrimina la figura, la metafora, l'analogia o il simbolo in quanto non scientifica. Per esso però, oltre alla poesia, devono restare fondamentalmente non percorribili anche tutte le forme di discorso indiretto o di mediazione concettuale come l'ironia, la contraffazione o l'emozione, già che il pensiero in queste forme si sfrangia in un modo che, a dir loro, non è permesso, non è preciso. Non appare affatto sorprendente che all'uso di Agostino della lingua, riflessa in così grande misura, corrisponda soprattutto una riflessione sul linguaggio. Ma questa riflessione, giacché si interiorizza secondo il fondamento del pensiero agostiniano verso la riduzione metafisica e verso la trascendenza, ossia risulta ispirata dall'uomo interior, nella sua valutazione dell'uso esterno della lingua si trova in notevole contrasto con il concreto dispendio accennato all'arte linguistica. La modalità è sempre quella suggerita, anzi quasi imposta da Porfirio. Due parti. Una, quella che usiamo noi, l'altra è quella che sta lassù. Come numero, no? Diceva qualche pagina prima, c'è un numero che è quello che usa Gabriele, e poi c'è un altro, c'è il numero che invece Gabriele non può usare, perché quello è di Dio, è lui il titolare di quel numero lì. Prosegue dunque Bayer Valtes: se si guarda alla situazione attuale del pensiero linguistico, che in prevalenza si rappresenta in aspetti non metafisici o antimetafisici, nell'essenza della lingua sospetta di mitologia in Heidegger, o nella ordinary language philosophy, che tenta di indagare contro l'impazzimento metafisico del linguaggio solo la giustezza logica dell'affermazione, ma non il suo presupposto, allora potrebbe sembrare, se non assurdo, almeno anacronistico, prefiggersi di analizzare la metafisica del linguaggio di Agostino. Prescindendo dalla forza irritante che ha relegato il pensiero di Agostino nell'agostinismo medievale e moderno, qui Bayer Valtes che è seccatissimo per il fatto che Agostino c'è stato un malinteso poi in pensiero. Da ultimo ancora Scheler, ma anche in istituzioni che non sono affatto agostiniane, come per esempio alla fine delle Meditazioni cartesiane di Husserl, ove l'imperativo agostiniano novi foras ire, non uscire fuori di te, è diventato un ornamento scenografico della riproduzione trascendentale, o in essere ai tempo di Heidegger Ove l'antropologia agostiniana funge particolarmente cripticamente come movente nell'analisi di paura, timore, preoccupazione e sporadicamente, ma in modo rilevante, come elemento ancora platonico nelle ricerche filosofiche di Wittgenstein. Prescindendo quindi dalla storia degli effetti che già c'è stata, è pensabile la base metafisica del linguaggio per Agostino possa fungere come critica e correzione di un pensiero linguistico, formalistico o mitologico, almeno come spinta ermeneutica per considerare il problema linguaggio e persone in modo rinnovato e più basilare. Questo è Bayer Walters che vuole dire la sua, ma non a tutti i torti, perché in fondo queste critiche che si muove, per esempio alla filosofia del linguaggio, alla logica, alle ricerche logiche di Husserl, eccetera, tutte queste posizioni sarebbero in teoria poste antimetafisicamente, mentre Agostino pone il linguaggio in modo metafisico. Il linguaggio è questo. Ma non ha torto Bayer Walters dicendo che in fondo la posizione di Agostino è tutt'altro che superata. Su cosa si fondano, si basano tutte queste dottrine, lo stesso Heidegger, Husserl, Wittgenstein e tutti quanti gli altri, lo stesso quello che c'è stato prima, lo svizzero. Ginevino, cosa?
Calvino.
Calvino. No,
è Calvino.
Quello dei corsi di linguistica generale.
Adesso sì.
Oh, e ci voleva tanto. Adesso sì. Tutti questi presuppongono che la parola sia quella che è. Cosa glielo fa pensare? Perché pensare una cosa del genere è un pensiero metafisico, tutt'altro che antimetafisico. L'idea che la parola sia o debba essere quello che è, non è altro che l'idea antica che possa darsi l'uno senza i molti. In questo modo, per esempio Husserl, Heidegger o lo stesso Wittgenstein possono muoversi muovendo da questo fondamento che dice che la parola è quella che è. Se io uso questa parola vuole dire questa cosa qua.
Solo a questa condizione io posso costruire una teoria. Se no, non capisco niente. Ecco perché gli antichi, i presocratici, soprattutto i socratici naturalmente, ci andavano più calmi con queste affermazioni. Perché avevano inteso che la cosa non era così semplice. Non era così semplice eliminare i molti dall'uno. Per l'arbitro è possibile.
Mentre poi col neoplatonismo è passato questo. E attraverso cosa è passato? Paolo. Il bene unico, perché c'è il Dio unico, quindi la verità unica, quindi la verità c'è, il bene c'è, dunque Dio c'è. È un'argomentazione un po' alla maniera del posto, no, credo, però funziona.
Funziona sempre,
ecco. Naturalmente Agostino si è trovato di fronte allo stesso problema che si è trovato di fronte alla linguistica contemporanea, il problema della cosa, cioè del riferimento, del referente. Vedete, quello di prima,
adesso sono io.
Significante, significato, referente. Il referente è l'alberello, no? L'arbre, no? In francese. Significante sulle l'immagine acustica, il suono della voce, e poi il concetto di albero, il significato, e naturalmente a garanzia di tutto c'è l'alberello, che è quello che è. E quindi questo riferimento è difficile da togliere. Problemi con l'accensione? Come mai?
Siamo le mani sudate.
Dicevo, il problema quindi della cosa. Che anche Heidegger affronta, no? Ha scritto anche un saggio, la questione della cosa. Ora dice, rispetto a questa questione bisogna tenere conto di alcuni elementi, il rapporto di linguaggio e pensiero, ovvero della parola interna con quella esterna. Poi, il rapporto di parola e cosa, ovvero la funzione di rimando alla cosa della lingua. Terzo e ultimo, la parola come segno. Un pensiero di Agostino che ci obbliga a prendere in considerazione il possibile sviluppo del pensiero linguistico metafisico per come sia in realtà sviluppato nel Medioevo. No? La parola come segno, quindi come rinvio. Il rapporto di parola e cosa però è importante, questa funzione di rimando alla cosa. Su cosa si regge questa idea che la parola possa dire la cosa? Beh, è una questione antica. In effetti si regge sull'idea che sia possibile dall'uno passare al due, dal due passare all'altro, al cattivo. Ecco. Sì. Immaginando, presupponendo che ci sia un qualche cosa che garantisce questo passaggio, sappiamo bene che Aristotele, come ci ha pensato un momentino di più, si è accorto che non c'è niente al mondo che possa garantire che noi passiamo dall'antecedente al conseguente. Nulla. Ma allora come fa la parola a dire la cosa? È una questione che ancora oggi interroga. Quelli che se la pongono non sono tantissimi. Eppure, ponete la cosa in questi termini. Io voglio dire che cos'è una cosa, questo tavolo. Bene? Comincio con una definizione. Ma questa definizione è il tavolo? No, è una definizione che dovrebbe rinviare al tavolo, ma non rinvia. Il tavolo è una cosa, la definizione è un'altra. La definizione sono parole. E allora prova a definirlo meglio e posso andare avanti all'infinito, ma ciò che mi troverò di fronte non sarà mai il tavolo, saranno sempre e soltanto altre parole all'infinito,
le sue categorie.
Ecco quindi la questione della cosa, che la parola dice la cosa. La parola non dice la cosa, la parola inventa la cosa, la presuppone per poter dirsi. Così come si inventa la verità. Di fatto, come dicevo prima, la questione antica è lo stesso problema di Zenone, poi in fondo, degli alleati. Il problema è ancora oggi presente, per esempio, nelle prime pagine del libro di logica matematica di cosa?
Di Mendelssohn.
Il problema è sempre lì, perché non ci si accorge che per definire qualche cosa, per poterlo cogliere, io devo determinarlo, ma queste determinazioni sono soltanto parole, ed è solo con queste che io ho a che fare. Ma è allora la cosa l'ho inventata per poter parlare. Cosa non si fa per poter parlare?
Lo diceva Giammina, ci ricorda?
Sì, parole però. Sì. Lui, Agostino, si pone una domanda precisa, cioè cos'è la lingua nella sua essenza? Questo però implica la domanda che si chiede perché e da dove la lingua è resa possibile, quindi soprattutto la domanda sul fondamento e sull'origine della lingua. Punto di partenza, dice, è la parola come elemento del linguaggio. Ci si chiede quindi dove si basa e da dove deriva la parola, da dove si può capire l'esistenza e il significato della parola. La risposta rinvia alla struttura personale e dialogica dell'uomo, alla possibilità della lingua data in lui dal pensare, che rende possibile in primo luogo ogni concreto linguaggio storico. In termini agostiniani, la risposta è data dalla parola interna, o parola del cuore, verbum cordis, come essenza della lingua. Viene da lì. Dunque la lingua può essere compresa solo a partire dalla personalità dell'uomo, a partire dall'uomo interior. La lingua è, così come la libertà spontanea, la responsabilità, l'autoriflessione e la storicità, un fondamento della persona. Così che la domanda sulla lingua va sempre insieme alla domanda sulla struttura personale dell'uomo. Entrambe si chiariscono a vicenda. Se Agostino è noto per la frase assai citata e spesso fraintesa, tratta dal De vera religione, non andare fuori, ritorna in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità, allora con ciò viene affermato soprattutto che la verità può diventare visibile solo nell'autoriflessione del pensiero, ma insieme che l'atto temporale della scoperta della verità è un ritorno dello spirito nel fondamento della verità. L'uomo è invitato a identificarsi nella risalita trascendente con la verità, che è la pura e suprema coincidenza con sé medesima, cioè l'uno, identità a sé. E questa è la verità, e soprattutto è l'idea di Agostino della parola interiore, no? Perché è identica a sé? Perché viene da Dio, quello di là da poco, no? dal maestro, dal magistro, appunto. È lui che garantisce, è lui che garantisce che la parola sia quella che è, cioè sia identica a te. Agostino intende la parola interna come parola del cuore. La metafora del cuore naturalmente non indica uno stato di contemplazione emozionale o irrazionale. Il cuore è l'intimum personale e dunque razionale dell'uomo. dell'uomo, esso è l'unità del senso interno. Il riferimento al cuore è il riferimento all'unità del senso interno della parola, l'unità del senso, cioè la parola è identica a sé. Poiché il cuore è centro del pensiero metafisico, che vuol dire concentrandosi sul fondamento assoluto, esso è anche principio per il mezzo di questa ascesa, la parola. Pertanto la ratio corbis può essere descritta come parlare nel cuore, come bocca del cuore, come bocca o parola interna, che vuol dire figlio del cuore, Gesù Cristo. Insomma, la parola interna, qui dice Agostino, lo cita dal Sermones, la parola interna nel frattempo ha innanzitutto il suo valore e senza la parola esterna. La parola esterna è inutile senza la parola interna. E ancora, nel cardine del mio cuore, nel segreto della mia mente, la parola interna è venuta prima di quella esterna. Quindi è anche parola in senso particolare. La parola esterna, al contrario, è figura determinata o segno di quella interna. La parola che risuona all'esterno è un segno della parola che risplende all'interno. Ecco, ora. E questa parola interna, la parola interna, o verbum cordis, è stata definita a principio di quella esterna, della vox verbi, la vox populi. In quanto tale, essa non è fissata in nessuna lingua storica e concreta, è la parola di Dio. Quindi essa, come dice Agostino, non è né greca, né latina, né di altro genere. Piuttosto precede queste lingue. Questo antecedit, precede, riguarda la dignità ontologica della parola. La parola interna, pertanto, si deve intendere come fondamento reale preesistente di ogni temporalizzazione e di ogni particolarizzazione, che comprende in sé ogni possibilità di lingua storica concreta. Ancora. Dice Agostino, spiega il carattere intenzionale del pensiero determinando il pensare come vedere. Il pensiero è una certa visione dell'anima. Dato che il pensare è collegato all'essere di ogni cosa o di ogni stato di cose, in modo intenzionale, essendo da esso attratto e ricevendo da esso la sua misura, lo pensa realiter. Se è vero che vede l'essere della cosa o dello stato di cose con l'occhio interno e intravede la figura sensibile di questo essere. Vedere e dire l'essere della cosa però sono la stessa identica cosa. Dire la cosa vedendola all'interno. Io vedo la cosa, la dico, ma è la mia parola che, essendo la parola di Dio, garantisce la cosa e non il contrario. Ma questo è già interessante. Però per lui, per Agostino, questo ha un senso, perché la parola interiore è la parola di Dio, la parola divina. Quindi io dico la cosa con la parola. La mia parola garantisce la cosa, perché è parola di verità assoluta. Infatti dice fuori, infatti, nell'ambito di ciò che ha vita, una cosa è il parlare, un'altra cosa è il vedere, ma dentro, quando pensiamo, entrambi sono una unità. La stessa cosa. Quindi è sconveniente chiedersi cosa venga prima, parlare o pensare. Parlare e pensare sono piuttosto un atto simultaneo. Infatti lui, Agostino, non intende un'identità ingenua di parola e cosa. In ogni modo, egli non si pone assolutamente il problema, con ogni riservatezza, contro la sensibilità di ciò che è comunicabile linguisticamente, del rapporto della parola con sé e indipendentemente della cosa con la cosa reale. Il senso reale di una cosa, come è stato affermato, è misurante per la sua concezione spirituale esprimibile. No? Cioè è reale per il concetto spirituale che esprime. Né se il senso di una cosa o di una realtà viene accolto come concepito, ovvero come concetto, quindi la parola nella quale si articola il concetto, ha lo stesso rapporto con la cosa del pensiero concettualizzante, le si avvicina per quanto è possibile, è la sua immagine. La parola è molto simile alla cosa conosciuta da cui deriva ed è una sua immagine. La somiglianza o l'adeguatezza, quantum potest, della parola con la cosa reale in sé mette in evidenza che il pensare in quanto concettualizzazione giudicante è capace di portare se medesimo in concordanza con la cosa e porta in concordanza attualmente di volta in volta anche se medesimo. E in questo modo è vero. Dice Agostino, la verità mostra ciò che è. Si deve quindi intendere già nell'orizzonte della successiva definizione di verità, veritas est adequatio rei et intellectus. La verità è la concordanza o l'adeguamento della cosa e dell'intelletto. Vedete quindi come funziona in effetti la questione linguistica in Agostino e come questa questione sia ancora presente oggi. Perché il problema della cosa, come la parola dica la cosa, no? Non è mai scomparso. La cosa, come dice Agostino, viene garantita dalla parola interna. La parola esterna la dice, certo, la elabora, la manipola come si vuole, ma è la parola interna che la fa esistere, credo io. Ecco, infatti, Agostino chiarisce in modo eccellente il rapporto di parola e cosa nel pensiero concettualizzante, ossia la capacità della parola di racchiudere l'essere con la metafora della luce, che deriva da una metafisica o teologia della luce. La parola è luce sensibile in due modi, è luce e illumina, permettendo la visione. Per questo, poiché all'essere compete un'originaria forza illuminante e indicante, che la parola traduce in segno determinato, atto ad indicare ed illuminante. La funzione illuminante o apofantica della parola fa riferimento d'altronde a un principio teologico ed aiuta a chiarirlo. Apofantica vuol dire che è sottoponibile a un criterio vero funzionale. Apodittica no, che è immediatamente evidente. Questo significa la parola finale o parola nel tempo ha dunque solo una funzione apofantico-illuminante, perché la parola prima dei tempi, il verbo atemporale in sé, è pura luce. Fulgore del Padre, luce da luce. Il parlare o esprimersi del verbum filius dal Padre viene inteso quindi come illuminare con lo splendore della sapienza. Quindi è la stessa automanifestazione di Dio come verbo luce e sapienza. Padre, Figlio, Spirito. infatti parla di verbo atemporale rispetto alla parola interiore. Infatti dice nelle confessioni soltanto ciò che Dio dice, ossia ciò che eternamente idealiter pensa e insieme dice, egli lo crea esclusivamente con il suo pensiero che parla, sarebbe il figlio, e che il creato comprensibile nel verbo, cioè quello che noi possiamo comprendere, rimanda al creatore. Le cose proclamano che sono state create, e la loro voce è la stessa evidenza. Il fatto che il verbo illuminante, ovvero la luce nel verbo, sia presupposto universale dell'essere, mostra anche l'affinità del verbo come luce e del verbo come vita. D'altra parte dice ancora, la luce del verbo atemporale, dunque è per l'uomo nel tempo fonte, l'uomo nel tempo, cioè noi umani, fonte della vita reale e sensata.
Mamma mia.
Ecco, no. Ora, la connessione tra la parola e la verità. Dice, le parole contengono in sé la verità della cosa, tanto poco quanto la verità può essere facilmente comunicata con le parole. Lo sguardo nella verità della cosa è piuttosto un atto individuale da compiere in modo originario di volta in volta, soltanto guardandosi dentro. Lo scopo dello scritto De Magistro non è perciò la formulazione di una teoria dei segni, bensì rendere chiari la condizione di possibilità e i criteri di verità di questo atto individuale della conoscenza. Come è possibile che noi conosciamo? È possibile perché noi ci rapportiamo alla cosa, analizziamo la cosa, eccetera, ma questa cosa, tutte le parole che utilizziamo per dire quella cosa lì, sono parole esteriori, che sono il frutto di una parola interiore che viene da Dio, ed è quella che garantisce ogni cosa, se no siamo nelle mani di Cristo, giammai. E allora, quindi, chi insegna? Cosa rende comunicabile la cosa? Risponde il nostro proprio maestro, risponde così Agostino secondo Matteo, è Cristo, il Magister Interior Christus, che prende il posto dell'anamnesis platonica e dell'intelletto aristotelico, dell'anima psichema. Quindi la ricerca filosofica, che è una possibilità presente basilarmente a priori nell'uomo e che ci fa conoscere con fiducia l'assoluto nel tempo, è sviluppata dal punto di vista teologico ed è collegabile alla caratteristica dottrina agostiniana dell'illuminazione. Dio o Cristo in quanto verità immutabile è l'ultimativa garanzia ontologica e logica dell'evidenza. E qui siamo arrivati proprio alla questione. È Dio che garantisce tutto quanto. Non c'è più l'anamnesi platonica nel ricordo, per esempio, io vedo quella cosa lì, però la conosco perché ricordo l'idea. Dal fondo di questo criterio assolutamente oggettivo della conoscenza della verità in intimo, no? È una conseguenza comprensibile, ma scoraggiante per la comprensione della realtà, che circonda la negatività teologica della parola esterna. Cioè, con la parola esterna non possiamo comprendere niente. se non ci fosse la parola interna. Vedete che però lui ha inteso qualche cosa, si è un po' preoccupato della faccenda Agostino. Solo con la parola esterna siamo nelle mani di Cristo.
Non va bene.
No. Allora. E allora ci vuole la parola interna, che può fare? Solo la parola interna ci garantisce. Se ci affidiamo alla parola esterna è finita. Presi non ridire infinito. Accade quello che dicevamo prima, no? Se io voglio definire qualcosa, voglio determinarlo, e determino all'infinito. La fondazione metafisica e teologica della lingua di Agostino ha condizionato essenzialmente ed efficacemente il pensiero linguistico metafisico di Anselmo, Riccardo di San Vittore, Alessandro di Al, Bonaventura, Tommaso d'Aquino. Questa metafisica del linguaggio si è persa nel corso della teoria linguistica logica del Medioevo. No, in realtà non si è mai persa, si è modificata. Si è modificata quando, intorno all'anno 1000, si è pensato che la logica potesse fornire quelle risposte che Agostino attribuiva a Dio. E il motivo per cui ci fu questa discussione proprio intorno all'anno 1000, no, tra i dialettici e antidialettici. I dialettici volevano provare, poi soprattutto Anselmo, no? Dimostrare l'esistenza di Dio, cioè giungere a una parola unica attraverso la logica. Ma molti erano in disaccordo, perché non si può trasformare la parola divina in termini logici. Questa demetafisicizzazione e di conseguenza deteologizzazione del linguaggio deriva in modo speciale dalla recezione della logica aristotelico-boiziana, diciamo boiziana perché aristotelico c'è ben poco, che è paradossalmente richiamata anche nella teoria agostiniana dei segni, naturalmente senza l'accettazione della sua dimensione metafisica e della sua visione negativa del segno. Perché visione negativa del segno? Perché il segno non coglie mai la cosa. A meno che in il segno ci sia la parola interiore. Che se io mi guardo dentro, cosa vedo? Vedo la verità. Perché dentro c'è Dio. Infatti. È significativa l'intenzione di questi trattati, Tommaso di Erfurt, Giovanni, Martino, Simone, Boezio di Dacia, quindi siamo più o meno all'anno 1000, trovare la struttura logica, cioè categoriale, del linguaggio come universale e sulla base della dottrina logica del significato raggiunta in questo modo comprendere la stessa lingua parlata. Questa è la direzione che poi ha preso la filosofia del linguaggio ancora oggi, cioè intendere attraverso la logica come funziona il linguaggio. La de, che è la parola di prima, demetafisicizzazione. Ma ti pare che si fa una parola questa maniera qua?
Ma è tedesco.
Non va comunque così lontano neanche con Occam, tanto che essa mantiene anche il rapporto parola, concetto, cosa, come del resto avviene in alcune ricerche formalistiche dell'analisi moderna del linguaggio o della semantica, e piuttosto rimane il contenuto significativo della realtà data fondato ontologicamente. Quindi il modus entis misura per il segno e per il giudizio formulato dal segno parola. Non si va molto lontano, dice qua, con questa idea di demetafisicizzare la cosa, no? Perché questa questo rapporto parola, concetto, cosa è metafisico, cioè non posso dimostrarlo in nessun modo, devo presupporlo, cioè devo dire è così, tanto faccio.
Magari vai ad alta c'è una lista amici miei prima di scriverlo.
Possibile? Ecco qui la conclusione di Bayer-Valtes. Agostino ha tentato di mostrare questo, una certa lingua, e prima di ogni sistema esterno di segni, soprattutto un atto progettante a priori della coscienza medesima, mi sembra di leggere Heidegger, comunque. Agostino ha tentato di mostrare questo sulla base dei suoi presupposti filosofici e teologici, una richiesta antimetafisica, al contrario, potrebbe anche in una certa misura risultare sensata o anche feconda se si decide a comprendere le domande reali e i problemi che stanno dietro le parole del pensiero metafisico. Queste parole hanno dovuto presupporre. La nostra situazione dovrebbe apparire in ogni modo senza speranza se dopo una fase di metafisica estrema, fino anche tendente acriticamente all'irrazionale o di superamento della metafisica da una parte e di negazione positivistico radicale dei problemi filosofici dall'altra, non fosse libero neanche lo sguardo razionale critico per l'oggetto e per il problema del filosofare, che ci rende inquieti in quanto problematici. A tal riguardo la fissazione ideologica anche in questo punto non è una via d'uscita. Quindi torniamo a Plotino, dice Bayer-Valtes, perché lì c'è la soluzione di ogni cosa.
Ovvero torniamo all'impossibilità di provare a volgere la logica contro se stessa, tra l'altro.
Eh sì, certo, certo, la logica non può, non deve pensare a se stessa. Non è finita.
Certo. Ecco, quindi che poi serve anche il cattivo infinito. Serve la materia.
Va bene. Allora, mercoledì cominciamo a leggere Lettere Romane.
Sarebbe dovremmo farlo venerdì.
Perché?
San Pietro e Paolo, non 27. No. Così arriva.